Nauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 8. Dopo una settimana di pausa, chiederei un piccolo technical alla nostra chat, se ci vedete, ci ascoltate correttamente, perché come al solito i gremlins si sono impadroniti degli Astronautica Studios e ci hanno fatto penare le pene dell'inferno per riuscire ad avere questa diretta. Vediamo dei All People Survived, collegamento video tornato, audio ok, video ok. E allora via, Astronautica stagione 4, episodio 8. Io sono Michael Sacchi, live dagli Astronautica Studios di Milano. Abbiamo una formazione più che completa come due settimane fa, perché qui con me c'è Paolo Amoroso,
Dall'Operations e Checkout Building degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, dove potete leggere le sue pontificazioni, come abbiamo detto altre volte, riguardo la divulgazione della scienza e in generale.
E l'intero universo.
E tutto il resto, esatto, la vita, l'universo e tutto il resto. Fa dei post da 42. Seguendo la solita trafila, il giro, andiamo a Erve. Ho spostato le webcam, questa volta mi guardavo me stesso invece di lui. Abbiamo il nostro presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
E buonasera a tutti voi amici in studio nelle varie facilities di Astronauticast e anche a voi amici all'ascolto in diretta streaming.
Volendo dare un riferimento web per il nostro Marco, direi che www.forumastronautico.it, dove tutto quello che ascoltate, vedete e leggete di Astronautica in Italia, almeno per quanto riguarda il nostro piccolo mondo, la nostra galassia di ISA, è partito da lì. Astronauticast, forumastronautico.it. Invece da Carmagnola a ovest del Ticino ci sta ascoltando e adesso gli passeremo la parola il nostro Luigi Morielli.
Buonasera a tutti, a ovest del Ticino si sta meglio che dall'altra parte dell'Italia, perché hanno grossi problemi a quanto pare.
Sì, in effetti i fiumi non sono un argomento particolarmente felice in questi giorni a causa del meteo. Noi facciamo in bocca al lupo a tutti quelli che sono in difficoltà. Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, che è una delle fonti da cui traiamo le nostre informazioni, le nostre notizie, che poi riportiamo pari pari, aggiungendoci qualcosa di nostro nel commentarle, nelle nostre notizie, insomma. astrogation.blogspot.com. Hai deciso se chiamare il blog Astroworld o Astrogation? Alla fine stai facendo la transazione, stai un rebranding,
eh? Sì, Astrogation,
quindi adesso continueremo a chiamarlo Astrogation. E poi, per la seconda volta dopo la scorsa puntata, due settimane fa, si unisce a noi il nostro Riccardo Unreal Rossi.
Ciao a tutti da Modena, questa sera sono anche in video, quindi se qualcuno ha il coraggio di scaricarsi la puntata col video, se non sta guardando in diretta, può vedere anche la mia faccia, cioè, ecco.
Sì, sconsigliabile, metteremo un disclaimer.
Sì, fortunatamente la webcam non è ad altissima risoluzione, quindi vengo un po' offuscato.
Sì, infatti prima facevi test di esposizione, sei un po' sparaflesciato, ma va bene così. Bene, 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 allora facciamo sfumare la sigla e ci tuffiamo a testa bassa nell'episodio che si preannuncia abbastanza corposo, proprio perché sono due settimane che non ci facciamo sentire. Siamo stati offline perché abbiamo rimandato la nostra diretta all'inseguimento della chimera STS 133, infatti abbiamo ogni giorno annunciato la diretta e ogni giorno annunciato la posticipazione, come si dice? Il posticipo, a causa appunto delle difficoltà che ha incontrato la missione, che alla fine non è neanche partita. STS 133 è ancora sulla rampa di lancio alle prese con qualche problemino che discuteremo nella sezione news del nostro podcast. Veniamo però a qualche aggiornamento di tipo come dire, organizzativo, perché manca poco più di una settimana al nostro alla nostra convention, al nostro incontro annuale di Astronautica che si terrà a Lecco. Sicuramente la persona più adatta per darci le ultime notizie, anche a noi, perché comunque la situazione evolve e si modifica di giorno in giorno, è il nostro Marco Zambianchi, che da buon presidente è in prima linea sul campo a organizzare al meglio questo incontro.
Grazie Mike, sì, in prima linea di sicuro, al meglio speriamo, ci sono ancora alcuni dettagli che non sono proprio sistemati. Stiamo correndo per produrre i manifesti che saranno affissi per le strade di Lecco. A questo proposito vorrei ringraziare il nostro utente e amico Mr. Modesty, cioè Gian Pietro Ferrario, che so che è in ascolto adesso e che ha fatto tutto il lavoro grafico quest'anno, togliendomi un grosso peso e peraltro facendo il tutto con un piglio molto più professionale di quello che avrei mai potuto dare io. Vedrete i risultati, perché quando arriverete a Lecco i suoi capolavori saranno appesi qui e là per la città. Dunque, ci sono state chiaramente altre cosettine che sono andate al loro posto questa settimana. La prima che vi annuncio, visto che siamo online, penso sia un piacere per tutti, è che giovedì 18 novembre, la sera, io con alcuni amici saremo nella TV locale di Lecco, che si chiama Teleunica, e non fate facili ironie su quale altro nome avrei potuto avere.
E... Telelario?
Telelario, esattamente. E... a raccontare un po' al pubblico delle province di Lecco e Sondrio e parte della provincia di Bergamo cosa diavolo ci siamo inventati di fare quest'anno ad Astronauticon. La ripresa della diretta, la trasmissione è registrata diretta, quindi non registra, sarà tutto molto spontaneo, sarà anche data in via streaming, per cui tra un paio di giorni sulle pagine del forum e magari sul sito di Astronauticon troverete il piccolo box flash dove collegarvi e vedere la diretta quella sera. La trasmissione inizierà alle ore 19 e quindi chi vuole potrà essere presente nel pubblico, purché venga a Lecco il giovedì sera, diciamo verso le 18:30. Siete interessati, contattatemi per PM. E altrimenti chi resta a casa, si prepara per arrivare a Lecco il giorno dopo, può seguirci in diretta streaming. L'altro momento evolutivo è stato quello con l'osservatorio di Merate, l'osservatorio Brera, che ci ha offerto, grazie all'impegno e alla buona volontà del suo direttore Giovanni Pareschi e del responsabile delle pubbliche relazioni esterne Monica Sperandio, la possibilità di effettuare una visita guidata non solo il venerdì pomeriggio, come già era stato reso noto sul forum, ma probabilmente, questo è in conferma, domani stesso, anche la domenica pomeriggio, perché rispetto al programma che ebbe Mike Fink l'anno scorso, che terminò verso le 18:30-19 della domenica, Samantha deve tornare a Colonia con un discreto anticipo, per cui penso che al massimo alle 16:30 chiuderemo le attività in planetario. Per cui per tutte le persone che hanno programmato magari di tornare a casa prendendo un treno un po' più tardi, oppure già di aspettare il giorno di lunedì, potrebbe essere possibile effettuare un'altra visita all'osservatorio se già non ha usufruito di questa possibilità di venerdì. Il punto ancora più qualificante è che dall'anno prossimo l'osservatorio ci offre di stringere un accordo ufficiale e di rendere la visita ai laboratori alle cupole dell'osservatorio di Merate Brera un evento ufficiale inserito nella 3 giorni di Astronauticon. E quindi ancora una volta ringrazio il dottor Pareschi e la dottoressa Sperandio. E questo è quanto. Per il resto si continua a lavorare sui dettagli, dai manifesti a tutto quello che servirà sabato e domenica prossima, quando io, Luigi e altri amici, Luca, Dario, Gian Pietro, saremo in fiera ad Erba, che è un grosso paese vicino a Lecco, reso famoso dalle canzoni di Elio e Storie Tese, e che ha una bella fiera dell'elettronica e che vedrà la nostra presenza per promuovere e pubblicizzare Astronautico. L'anno scorso è stata anche l'occasione di essere contattati dalla famiglia di Paolo Nespoli e probabilmente potremo dare una mano alla sua famiglia a far seguire il suo lancio, che avverrà il 15 dicembre prossimo. Stiamo anche qui definendo i dettagli. Sarebbe un onore e un piacere per Isa darsi da fare anche per Verano Brianza, per la famiglia Nespoli. Speriamo di avere presto delle buone notizie, delle quali ovviamente vi aggiorneremo. E questo come intro informativo direi che è assolutamente tutto.
In ogni caso, se volete il programma completo dell'intera manifestazione, che ricordiamo ha nei suoi giorni principali, il 19 e il 20 di novembre, lo trovate presso astronauticon.it, www.astronauticon.it, dove ci sono tutte le informazioni che potete desiderare. La convention è nata, lo ricordiamo ancora una volta, come il punto d'incontro degli utenti di forumastronautico.it, quindi l'incontro e lo scambio di informazioni tra gli utenti è la ragione principe della nascita di questa convention. Poi chiaramente ci sono gli ospiti, chiaramente ci sono le iniziative, ma una delle cose che citiamo meno spesso, ma che non vogliamo, 20 e il 21, non il 19 e il 20, chiedo scusa, una delle cose che non diciamo abbastanza spesso è che la giornata, il pomeriggio del, adesso attenzione che mi sono troppo incasinato con le date, non vorrei dirvi una cosa per un'altra, il pomeriggio del sabato, quindi del 20, sarà dedicato alle esposizioni degli utenti del forum. Quindi abbiamo Luigi Cagliendo, il nostro Pilgrim 1, già articolista, autore di molte delle notizie che discutiamo nel nostro podcast, che parlerà delle ricadute medico-scientifiche in 50 anni di attività spaziale. Essendo il nostro Luigi un medico, chi può meglio di lui parlarci di questo? Poi Luca Di Fino, Spidey, che è in chat in questo momento, essendo già stato ai nostri microfoni a parlarci di Altea, ripresenterà alcune delle cose che ci ha già detto e anche
gli ultimi aggiornamenti
e le novità e i risultati dell'esperimento Altea. Dopodiché il team Stratospera, che più o meno coinvolge una buona parte del direttivo del forum e i nostri amici toscani, vi racconterà il primo volo di Stratospera, che è stato l'argomento del numero zero di questa stagione del podcast. Ma avrete la possibilità di guardare le immagini su uno schermo gigantesco e commentarle insieme a noi, farci mille domande a cui saremo lieti di rispondere.
Dimmi. C'è in realtà un altro dettaglio, Mike, che è il programma dei conferenzieri si è arricchito con due presenze aggiunte nelle ultime settimane. Anche la domenica mattina, infatti, a partire dalle 9:30 sarà possibile assistere ad altri due interventi molto interessanti e che vi consiglio. Abbiamo Stefano Cavina che presenta il suo libro, come già successo ad Astronauticon 2, Cosmonauti ed esploratori dell'infinito. Stefano è un ottimo autore, uno dei pochi che scrive buoni libri in lingua italiana, per cui non perdetevelo e magari acquistate anche il suo libro. È come Luigi, un ottimo scrittore che purtroppo non diventerà mai ricco con la pubblicazione di questo genere di notizie, ma insomma il nostro supporto si può far sentire. Seguito a questo intervento ci sarà quello di Stefano Innocenti, il nostro zio Stefo, che ci racconterà i 50 anni della Federazione Missilistica Europea e di sperimentazione missilistica amatoriale. Quindi se siete dei pazzi che hanno intenzione di costruire in garage dei razzi con cui spaventare i vicini come faceva Werner von Braun, è la conferenza che fa per voi. Volevo chiudere, Mike, per davvero questa parentesi, però mi stavo dimenticando colpevolmente di ringraziare sia il Comune di Lecco che ci ha dato supporto,
suppongo,
e anche con il contributo, visto che si fa carico dell'apertura del teatro e tutti i costi relativi, la provincia di Lecco, che con cui abbiamo formalizzato gli accordi proprio ieri, che a sua volta ci concede il patrocinio e un contributo per l'apertura dell'osservatorio astronomico di Merate. Uh-huh. E poi per la prima volta abbiamo uno sponsor privato che si è stato uno degli spettatori della scorso anno, era in sala durante l'esibizione, diciamo durante la conferenza di Mike Fink, ed è il titolare dell'Airoldi Metalli, il signor Paolo Airoldi, che ringrazio pubblicamente perché ci ha lasciato una generosa donazione che ci ha consentito di stampare i manifesti. Per cui grazie a tutti i coloro che ci hanno supportato, pubblici e privati, e vi aspettiamo numerosi a Lecco.
Già, il riconoscimento è sicuramente una delle conferme che abbiamo, ma sicuramente le persone che hanno partecipato l'anno scorso ci hanno fatto capire che siamo sulla strada giusta e puntiamo a divertirci e avere le soddisfazioni che abbiamo avuto nella scorsa edizione della convention. Andiamo con le notizie o ci sono altri introduzioni, altri argomenti introduttivi da discutere?
No, non credo, a meno che con la stanchezza di questi giorni frenetici mi sia dimenticato qualcosa. Ragazzi che siete all'ascolto, vi viene in mente qualcosa? Luigi, no?
Volevo solo aggiungere che si chiama Astrofest la parte di di erba che riguarda astronomia e per quanto ci riguarda anche astronautica.
Ma è in contemporanea con la fiera della,
sì,
dell'elettronica?
Fa parte della fiera dell'elettronica, c'è la fiera dell'elettronica e l'Astrofest.
Ok.
Beh, allora in pratica è un biglietto unico l'ingresso e si vedono entrambe le cose, perché c'è l'Astrofest in un padiglione della fiera di Lecco. Di Lecco, di erba.
Sì, è una fiera che ho sempre voluto visitare da radioamatore e non ho mai avuto l'occasione, chissà che qualche anno ci riesca. News della settimana. Ci vorrebbe un bel jingle per le news, in effetti. Allora, direi che l'argomento principale, che è quello che fondamentalmente ci ha fatto rimandare all'infinito e fino a non fare l'episodio della settimana scorsa, è STS-133, il lancio della navetta Discovery. È stato sospeso e rimandato per una serie di motivi, e adesso arrivati al culmine con un rinvio un po' più lungo. Diciamo che i primi problemi sono stati relativi a un computer di backup per il controllo dei motori di uno dei tre motori principali dell'orbiter, e successivamente si è messo lo zampino anche il meteo e tutte le cose che congiurano e che fanno sì che molto raramente uno shuttle sia partito il giorno stabilito, il primo giorno utile della finestra di lancio. Ma adesso la situazione si fa un po' più seria, perché prima di tutto si è ripresentato un problema simile a quello già avuto recentemente, adesso non ricordo la missione con precisione, al GUCP, che non ricordo assolutamente l'acronimo, ma è un sistema che fa parte del dispositivo di rifornimento, diciamo, dell'external tank,
riguarda uno dei condotti di rifornimento.
In realtà è lo spurgo.
Infatti, mi pare che serva per collezionare, collect prima di raccogliere.
A suo modo è una collezione.
Sì, di raccogliere lo sfiato, diciamo, del propellente, che essendo a temperature criogeniche bolle, quindi torna allo stato gassoso e va continuamente riempito, e continuamente vanno allontanati i vapori che sono tornati allo stato gassoso, dico bene, Luigi?
Sì, l'idrogeno che torna gassoso deve essere immediatamente recuperato e smaltito a distanza, ed è quella fiamma che si vede sempre, soprattutto nei lanci notturni, si vede una certa distanza dal pad di lancio che continua a sfiammeggiare, come si vede anche sui pozzi petroliferi. E sono, appunto, è molto pericoloso, perché, come sappiamo, l'idrogeno è altamente infiammabile, quindi può provocare esplosioni se si accumula. C'è un limite ben preciso alla concentrazione, che è del 4% il limite, e gli dava quando hanno poi deciso di interrompere il lancio, e gli indicatori che sono posti intorno a questo connettore, che è Ground Umbilical Carrier Plate, GUCP, in pratica segnavano 6% di concentrazione di idrogeno. L'unico problema ulteriore è che il 6% è il fondo scala, quindi molto probabilmente era molto di più, la concentrazione è molto più alta. Quindi è stato deciso di interrompere immediatamente le procedure di lancio e quindi bloccare tutto. E purtroppo c'è stato un ulteriore...
Sì, come se non bastasse...
Un ulteriore aggravamento della situazione, perché mentre stavano nuovamente svuotando il serbatoio, perché era già stato caricato con una buona quantità di propellenti, mentre stavano scaricando, da una telecamera hanno inquadrato una zona dell'intertank, cioè di quella parte che collega i due serbatoi, quello dell'idrogeno e dell'ossigeno, dove si è verificata una frattura nella schiuma. E diventa preoccupante proprio per il fatto che questa frattura si è verificata dal lato del serbatoio, subito sopra l'orbiter, e quindi diventava molto rischiosa. In ogni caso è una cosa che avrebbe comunque portato all'interruzione del lancio. Ci sono anche dei dubbi sul fatto che possa essere stato provocato da sbalzi di temperatura e da un eventuale parte di ghiaccio che si è staccata, però al di sopra di questo non pare che ci siano dei punti che possono aver liberato del ghiaccio che possa essere caduto, aver staccato questo. Dà proprio l'impressione che sia un piccolo frammento, che poi non è tanto piccolo perché è, mi pare 20 pollici, no, aspetta, non mi ricordo la dimensione.
E adesso sto guardando l'immagine, si tratta, hanno rimosso la parte di schiuma che era, diciamo, distaccata dal resto del rivestimento, e si è andato a esporre un problema che è ancora più preoccupante, perché se si trattasse semplicemente di un difetto nell'uniformità del rivestimento termico, già altre volte si è proceduto con una correzione, con una riparazione del rivestimento direttamente sul pad, con degli applicatori di schiuma che normalmente viene applicata allo stabilimento in cui vengono costruiti gli external tank, però all'occasione è possibile con una squadra specializzata fare le riparazioni direttamente al Kennedy Space Center.
Ah, caspita, è proprio una, invece è una parte dell'intertank.
Esatto, siccome poi questa danno si è verificato sull'intertank, che è praticamente, noi vediamo l'external tank come un grosso cilindro arancione, ma in realtà sono due diversi serbatoi, uno che contiene l'idrogeno liquido, l'altro che contiene l'ossigeno.
Nella parte bassa
liquido,
quello dell'idrogeno più grande, e nella parte superiore diciamo circa due terzi inferiore per il serbatoio di idrogeno, e poi nella parte superiore, quella che termina con un'ogiva, il restante terzo, il serbatoio dell'ossigeno.
La parte di comunicazione, di contatto tra i due serbatoi si chiama intertank, ed è una criticità strutturale, perché appunto tiene insieme queste due masse. Pare che in corrispondenza di questo danneggiamento ci sia anche un danneggiamento a uno dei longheroni, non so, forse putrelle mi verrebbe da dire per farlo capire meglio, una struttura portante del tank. Pare che abbiano trovato queste due piccole cricche, queste due piccole crepe, che però io non riesco a individuarle nella fotografia.
No, guarda il secondo link che ha messo Filippo, che ci sono anche le frecce, sono praticamente proprio, corrono le due crepe a fianco ai bulloni della struttura che tiene bloccata la cosa. Quella, l'immagine che si chiama crack.jpg.
Abbiamo trovato l'immagine, sì, quella.
La sto anche mandando in diretta. Sì, si intuiscono adesso.
Penso sia interessante spiegare anche ai nostri ascoltatori che magari hanno scoperto Astronauticast da poco perché queste crepe sono così pericolose, perché sostanzialmente potrebbero portare, durante le fasi di salita in cui tutto l'assemblato dello shuttle con external tank e solid rocket booster vibra moltissimo, a distacchi di questi segmenti di schiuma che nel gennaio del 2003 sono andati a impattare sul bordo delle ali dello shuttle Columbia, causando un foro dentro al quale durante la discesa si è infilata come una lancia termica l'aria surriscaldata che è a contatto con lo shuttle durante le fasi di frenata del rientro, e causandone la fusione dall'interno, il collasso e la successiva distruzione dello shuttle e dei sette membri dell'equipaggio.
In questo caso è ancora peggio la cosa, perché non si tratta più soltanto di un danneggiamento della schiuma, ma proprio della struttura metallica del serbatoio, comunque del giunto di connessione tra i due serbatoi. Ho messo un'altra immagine grazie alla preparazione e assoluta competenza della nostra chat. Ci sono arrivate le immagini praticamente in tempo reale, pescate da internet, perché è una cosa che si sta svolgendo in questo momento. Stiamo registrando mercoledì sera, sono le 10:30 di sera e sono in corso le verifiche in questo momento.
È chiaramente un problema. Attività di riparazione sulla schiuma, sempre che sia possibile con questo tipo di danno, crea sempre ulteriore apprensione, in quanto la schiuma spruzzata successivamente a quella applicata industrialmente con degli spruzzatori meccanici al momento della fabbricazione può essere a sua volta un'altra sorgente di rottura della schiuma isolante e successivo distacco con caduta verso lo shuttle. Quindi non butta bene, non è una bella cosa, speriamo riescano a risolvere prontamente.
Se non sbaglio, sì, questo è un problema simile a quello che era accaduto a uno dei tank danneggiati dall'uragano Katrina. Forse mi sbaglio, ho letto qualcosa di simile in questi giorni. Purtroppo ho letto le notizie con una come si legge il leggo al mattino sul metropolitana, insomma, non è proprio una lettura attenta, un po' addormentata e un po' di fretta. Se non sbaglio, comunque è un problema simile, e quello ha causato il ricondizionamento del tank, che è durato parecchie settimane. Insomma, è improbabile a questo punto che si decida per utilizzare la prossima finestra di lancio, che si estende tra il 30 novembre e i primi giorni di dicembre, anche perché questo causerebbe una serie di altri effetti domino che vanno a influenzare i lanci e le attività verso la stazione spaziale, in particolare il lancio del nostro Paolo Nespoli, che è previsto per il 15 dicembre. Quindi la missione dello shuttle non può partire troppo oltre, perché il rischio è di far scivolare ulteriormente in avanti la missione di Paolo, e poi ci sono un sacco di altre criticità dovute a rifornimenti, domenica mattina siamo andati al Museo della Scienza e della Tecnica e abbiamo ascoltato Paolo Nespoli raccontare della sua missione. È un periodo abbastanza complicato per la stazione spaziale, perché sono previsti praticamente tutti i mezzi attualmente esistenti per il rifornimento della stazione spaziale.
Ma non solo, Nespoli faceva notare che in quel periodo si agganciarono alla stazione praticamente tutti i tipi di veicoli con o senza equipaggio per il supporto della stazione spaziale, dallo shuttle ai veicoli di rifornimento.
Sì, quindi il nostro ATV,
tutti quanti.
Il nostro ATV europeo, l'HTV giapponese, le solite Progress, le Soyuz, lo shuttle.
La Dragon si avvicinerà.
È vero, ci sarà anche un avvicinamento, non un docking di Dragon, parleremo anche quello nelle news. Adesso mettiamo le mani avanti, questa sera non staremo nell'ora, neanche se ci proviamo, perché abbiamo due settimane di news e neanche piccole come stiamo discutendo, da discutere insieme a voi. Però questo è l'aggiornamento per STS 133, direi che non c'è altro se non stare alla finestra o alla finestra di NASA TV e ascoltare e leggere gli aggiornamenti che arrivano dal Kennedy Space Center. Però stiamo in argomento, stavamo parlando di Paolo Nespoli. Qualcosa in un modo o nell'altro intorno a dicembre questa missione dovrà avere luogo, speriamo il 15 di dicembre, e se volete seguirla, chiaramente il nostro consiglio di seguirla su forumastronautico.it, dove i nostri articolisti, in particolare Argonauta, segue le expedition con cadenza praticamente giornaliera. Potete sapere cosa si fa all'interno della stazione spaziale con un dettaglio giornaliero, quotidiano. Ma se volete farlo direttamente dalla fonte, la fonte più in prima linea possibile, avrete il nostro Paolo Nespoli che, seguendo una tradizione ormai consolidata tra gli astronauti, aggiornerà le sue attività su Twitter all'indirizzo twitter.com/astro_paolo, se non sbaglio. Adesso sto recuperando la news per darvelo meglio.
E la novità dell'uso di Twitter da parte di Nespoli è che cercherà anche, con la stessa cadenza più o meno giornaliera, di pubblicare delle fotografie stereoscopiche realizzate con tecniche di ripresa 3D che presumibilmente credo che saranno visibili con gli occhialini rossi e blu con cui si guardano la maggior parte degli anaglifi che si trovano sul web, mentre con l'uso dei cinema, andando a vedere i film in 3D nei cinema, si usano tipi di occhiali diversi, di cui Luigi sa sicuramente molto più di me.
Già.
E tu contento, Luigi, di parlare di lavoro? No,
Luigi sta scappando praticamente.
Sta scappando, esatto.
Non è neanche più davanti al microfono.
Occhialini Real D, occhialini Xpand, ce li fa vedere tutti.
Okay. Allora vorrei fare un volo pindarico velocissimissimo, prometto. Innanzitutto sottolineare questo grosso sforzo di comunicazione dell'ESA nel contesto della missione di Paolo. Spero che sia ripreso anche dai media tradizionali. Naturalmente noi saremo lì a pungolare e comunque a fornire costantemente aggiornamento ai nostri utenti.
L'altro volo pindarico è proprio il fatto che, pensando a Paolo, mi è venuta in mente l'ESA, che è un altro degli enti da ringraziare, perché grazie alla fattivissimissima collaborazione di Cristina Olivotto dell'Ufficio Pubbliche Relazioni dell'ESA abbiamo avuto spedito veramente tanto materiale formativo che distribuiremo alle scuole che fruiranno del planetario, e anche qualche omaggio che sarà distribuito in sala ai partecipanti di Astronauticon. Quindi grazie a ESA e a Cristina Olivotto per il loro impegno, e quindi basta, finito il volo pindarico, possiamo continuare.
In particolare Cristina collabora con l'ESA Education Office.
Esatto, e spesso scrive anche sul forum, per cui c'è un grosso sforzo di comunicazione di cui dobbiamo dare atto all'ESA e che cercheremo di valorizzare al massimo.
Sì, potevano sceglierci come partner ufficiali, invece ci sarà Wired Italia, la rivista che forse è una delle riviste, può piacere o non piacere, ma è una delle riviste più attente alle nuove dinamiche del web, anche perché comunque di quello parla, e quindi facciamo gli auguri a Wired per questa copertura. Speriamo che contribuisca ad aumentare, che siamo noi o che siamo altri, non è una gara, speriamo che questo contribuisca ad aumentare la consapevolezza dell'attività spaziale dell'Italia e dell'Europa. Che altro possiamo, di cosa altro possiamo parlare? Allora, ci sarebbe ancora qualcos'altro, però qui chiedo l'assistenza di qualcuno che magari ha seguito la cosa. A me ha colpito questa notizia che la Soyuz, per quanto è stato il cavallo da tiro del programma spaziale manned,
prima sovietico
e adesso russo,
comunque non può essere mondiale.
Sì, infatti, è perché comunque ha portato in orbita cosmonauti e astronauti di ogni nazionalità, e non può essere eterna, e quindi finalmente c'è, dopo mille ipotesi, un bando per un nuovo mezzo spaziale. Ora, il nome di questo mezzo, se non sbaglio, è PKKZ. Però io, come al solito, butto la notizia e non sono sicuro che qualcuno di voi la raccolga, sbolognando tutti i dettagli di cui io non mi sono riuscito a preparare, però ne vogliamo parlare, vogliamo rimandare questa notizia per un'altra occasione?
Credo che sia il caso.
No, se vuoi due parole le possiamo anche dire.
No, semplicemente perché io ho dato questa notizia qua, perché l'ho letta in questo momento e l'ho scorsa durante la settimana, però non me la sento di esporla facendo finta di essere quello che la sa, in realtà la sta leggendo in questo momento, quindi sono sicuro che i nostri ascoltatori in chat in questo momento sono ben più informati di noi. Per quelli che ci ascoltano in diretta, in differita, direi che diamo appuntamento per questa notizia nella prossima.
Sì, in chat stanno proprio scrivendo a fiumi della PKKZ.
Sì, vabbè.
La PKK sembra la pistola di James Bond.
No, facevo solo la P6 elastica, quindi no.
Se volete rimandare non ci sono problemi, tanto abbiamo una news docket veramente strapiena e magari raccogliamo anche qualche immagine da condividere con gli ascoltatori.
Ok, questa è stata una caduta di stile, ma non me la sentivo di lasciare la notizia così nel dimenticatoio, perché comunque è abbastanza importante.
Beh, intanto comunque la Soyuz è un po' come il razzo Soyuz o R7, è partito sì negli anni 60, ma in realtà è un progetto che è stato piano piano costantemente aggiornato. E anche in questo caso ci offre uno spunto Paolo Nespoli, perché nonostante sia altissimo e chi lo ha conosciuto di persona se ne è bene accorto, riesce a stare fisicamente dentro a una Soyuz, e sapete bene quanto siano ristretti gli spazi a bordo di queste gloriose navicelle russe. Tuttavia è vero che nel corso degli anni l'elettronica è stata costantemente aggiornata, e anche il design dei seggiolini, che è proprio il punto chiave che ha permesso a Paolo di entrarci. Tra l'altro Paolo ci spiegava a suo tempo che ha un rapporto, diciamo, tra la lunghezza del busto e la lunghezza delle gambe perfetta e al limite esatto della possibilità di trasporto delle Soyuz TMA, che sono il modello, come dire, di
antropometrico,
di punta in questo momento.
Sì, però pur essendo un mezzo vecchio ormai di 40 anni, non si fermano gli aggiornamenti, perché abbiamo parlato qualche episodio fa della versione digitale, diciamo, in cui vengono implementate un'avionica più moderna, e stavo guardando anche questa, una notizia apparsa sul nostro forum su Astronaut News questa settimana. Ci saranno altri aggiornamenti relativi ad esempio al sistema di navigazione, che andrà a utilizzare il sistema GLONASS, diciamo l'analogo, semplificandolo, il GPS russo. Anche il sistema di docking avrà una nuova generazione, una nuova iterazione del sistema CURS utilizzato in questo momento. Quindi è un mezzo che è sì vecchio di 40 anni, un progetto glorioso e che è stata la base dell'astronautica, ma non si ferma, l'evoluzione non si ferma anche in un sistema provato e così tradizionalista come quello russo.
Sì, ci sono appunto altre implementazioni, se vogliamo definirle un po' più fisiche, ad esempio un miglioramento dello scudo protettivo antimeteoriti. Ricordiamo che uno dei compiti svolti dalle Soyuz è quella di essere le navicelle di salvataggio degli astronauti a bordo della stazione spaziale, che ormai sono in numero di 6, e quindi 3 per volta, ciascuno con la sua propria Soyuz, può rientrare a terra nel giro di pochissimo tempo, poche ore, nel caso di emergenza. Però la Soyuz, restando collegata alla stazione spaziale per 6 mesi, capite bene che è esposta, come l'avamposto stesso, a un possibile costante bombardamento di micrometeoriti, per cui è sostanzialmente avvolta in coperte che possono essere paragonate a dei giubbotti antiproiettile. Quindi è molto importante che questi dispositivi di prevenzione e protezione restino allo stato dell'arte, per cui la RKA Energia, che costruisce la Soyuz, tiene aggiornati anche questi dispositivi. C'è appunto l'articolo completo scritto da Albiz85, che spiega ai più curiosi di voi nei più minimi dettagli tutte le implementazioni previste sulle Soyuz, per cui se volete su astronautinews.it potete cliccare sull'articolo relativo e sollazzarvi nell'aggiornamento dei vostri cervellini astronautici.
Potrete sapere tutte le novità fino al novembre 2013, tutte le novità che verranno implementate nelle varie Soyuz lanciate alla volta alla stazione spaziale. E beh, grazie Alberto, come al solito, per la copertura. C'è anche da parlare di Falcon 9, l'abbiamo accennato prima, perché ci sarà questa missione durante la permanenza di Paolo Nespoli sulla stazione spaziale. Ma questo lancio è comunque stato posticipato più e più volte, e se non sbaglio Luigi è la persona più adatta per...
Sì, più che altro il lancio di cui parlava Nespoli penso che sia non sia questo che dovrebbe partire adesso, ma dovrebbe essere ancora quello successivo. Questo è il secondo lancio test per il Falcon 9 e per la capsula Dragon, e era posticipato dopo posticipazione, era già arrivato al 18 novembre come data di lancio, ed è stato spostato al 20, ma il problema principale è che deve ancora ottenere il permesso di rientro dalla FAA, la Federal Aviation Administration americana, dato che tutte le missioni spaziali devono avere un permesso di lancio e un permesso di rientro. Il Falcon 9, in questo caso il Dragon, ha già ottenuto il permesso di lancio, però deve ancora ottenere il permesso di rientro. Questa autorizzazione però deve arrivare direttamente dall'FAA, e il problema è che la FAA sta continuando giorno per giorno a chiedere delle informazioni, delle notizie, di approfondimenti sul funzionamento di Dragon, e i tecnici man mano fanno i test sul pad e gli mandano le informazioni. L'autorizzazione al lancio è arrivata il 15 di ottobre, e loro hanno richiesto, fra l'altro questa è una cosa che mi stupisce, hanno richiesto l'autorizzazione al rientro il 29 di ottobre. Forse chiederle insieme, oppure chiedere un po' prima l'altra. Mi dà l'impressione che forse effettivamente non erano così pronti, quindi hanno cercato di portarsi un po'
un po' la burocrazia per cercare di guadagnare del tempo. Però può anche essere semplicemente che, se non sbaglio, questa cosa di richiedere l'autorizzazione per il rientro è recente, perché chiaramente non c'era bisogno di questo tipo di permessi quando praticamente soltanto la NASA effettuava dei rientri sul territorio americano, e l'FAA non è tipicamente addentro alle questioni spaziali, è più una cosa civile o militare, proprio il volo atmosferico.
In realtà la licenza di rientro è stata istituita nel 2004 dal Congresso, dopo il disastro del Columbia. E quindi di fatto anche tutti i vari shuttle ottengono le Soyuz, no, perché rientrano in territorio russo, certo. Però gli shuttle ottengono questa licenza di rientro. E per quanto riguarda SpaceX, ovviamente secondo me ha giocato un pochino questa cosa. Fatto sta che comunque per il 20 di novembre non ce la fanno a preparare tutto e probabilmente non otterranno neanche la licenza, quindi la prossima data utile è il 7 di dicembre. Un 7 di dicembre che va a congestionare ulteriormente il dicembre di lanci, perché se la finestra di Discovery, adesso andiamo a vedere come dovrà essere affrontato questo problema dell'intertank, però se la finestra di Discovery va dal 29 al 5,
e riprendiamo la nostra diretta. Da questo punto abbiamo avuto un piccolo problema di connettività, abbiamo perso tutti i corrispondenti in chat e per comodità abbiamo dato due colpi di forbice e passa la paura. Siamo tornati anche in diretta video e sicuramente poi la versione video sarà un po' strana da mostrare, perché dovremmo mostrarle in due parti diverse, non ci sarà modo. Potrei unirle client side, ma non è raccomandabile. Che cosa stavamo parlando? Se non sbaglio, Luigi ci stava facendo delle ipotesi sulle date di lancio di Falcon 9.
Infatti, stavo parlando del problema che Falcon 9 molto probabilmente andrà a incrociarsi con Discovery e con la sua finestra di lancio che va dal 30 novembre al 5 di dicembre. E la partenza di Falcon 9 al 7 è comunque abbastanza vicina, ma ho sentito dire da qualcuno che ci sono le proposte per chiedere che la finestra di lancio di Discovery arrivi fino al 7. Quindi il problema sarebbe appunto un'eventuale concomitanza dei due, farebbe slittare ulteriormente il lancio di Falcon 9. Diciamo che siamo tutti abbastanza curiosi di vedere questa missione, proprio per il fatto che sarà la prima missione operativa effettiva della capsula Dragon, la prima capsula privata che entrerà in orbita e poi rientrerà a Terra. Di fatto fanno normalmente le capsule Soyuz.
Già, abbiamo più e più volte parlato di queste imprese private che vanno a prendere il posto di mezzi governativi per l'accesso all'orbita bassa, e siamo dei grandi sostenitori, pur avendo svariati amici nel settore aerospaziale americano tradizionale, quindi dipendenti delle aziende che tradizionalmente sono state fornitori di NASA per lo shuttle e per tutto quello che ci ruotava attorno, e noi abbiamo più volte applaudito questa scelta, o quantomeno la seguiamo con interesse, perché siamo dei nerd spaziali. Ok, quindi Falcon 9 check. Qualcosa che invece seguiamo con altrettanta attenzione, ma con un occhio un pochino più, non è preoccupato, attento, è la Cina. La Cina quest'anno ha lanciato 13 diverse missioni spaziali tra satelliti automatici, no, principalmente satelliti, unicamente satelliti automatici, sonde spaziali e quant'altro. È sicuramente un player In forte ascesa, in forte evoluzione nel settore aerospaziale, tanto che, se non sbaglio, di questi giorni la presentazione della prima fotografia rilasciata al pubblico di Chang'e 2, la seconda sonda lunare del programma spaziale cinese. Però avevo letto sempre sul forum, se non sbaglio ad opera del nostro Paolo Actis, Paolo 137, che commentava un articolo apparso sul Wall Street Journal, spero che il buon vecchio come si chiama, Rupert Murdoch, non abbia nulla, che, nulla da ridire sul fatto che commentiamo delle notizie della sua...
Ci manderà il conto.
Infatti, perché insomma si sa che la, la tolleranza di Murdoch al, a chi riutilizza le sue notizie è abbastanza bassa. Sapete che ha fatto clamore nelle dichiarazioni nei riguardi di Google News, che non fa altro che linkare fondamentalmente a notizie sul Wall Street Journal e su una delle e sulle mille altre testate che fanno capo a News Corp. Insomma, noi cerchiamo di evolvere un attimino il concetto di divulgazione delle notizie, quando la fonte viene sicuramente citata, viene dato credito e si costruisce qualcosa sopra. Direi che questo non è assolutamente non dovrebbe essere un problema per nessuno. Comunque, parlando di Jeremy Page, questo giornalista editorialista del Wall Street Journal, ha dato notizia del viaggio di Bolden, Charlie Bolden, l'amministratore della, della NASA in Cina. Diciamo che questa cosa ha avuto una bassa eco, una bassa attenzione da parte dei media americani, e questo è indice forse di un raffreddamento o comunque una continuazione dei rapporti freddi tra Stati Uniti e Cina anche sul piano aerospaziale. Avete seguito voi questo, questo incontro, questo viaggio? Io non ero neanche al corrente, l'ho scoperto leggendo l'articolo.
In effetti, anch'io.
È una cosa che non era stata assolutamente pubblicizzata o comunque discussa dai siti del settore. Comunque Charlie Bolden ha avuto un incontro ufficiale in cui ha visitato anche i centri di controllo cinesi. Da un lato sembra un'apertura, sembra qualcosa che... Ok, i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono tesi come possono esserlo quelli di due grosse potenze mondiali che in un certo senso sono in competizione su molti teatri, prima di tutto il teatro economico. Diciamo che non c'è mai stata una contrapposizione militare come poteva essere una volta con l'Unione Sovietica, quindi non si può fare un parallelo proprio. Però sembra un'apertura, però in realtà non si sono parlati di, non si è parlato di joint venture e eventuali collaborazioni sul piano della astronautica manned, quindi non ci saranno missioni, diciamo, Apollo Soyuz, equivalenti dell'Apollo Soyuz tra Cina e Stati Uniti. E così la Cina continua la sua strada da sola o comunque con un appoggio esterno della Russia. È una situazione particolare, non sono assolutamente un esperto di politica internazionale, ma è una situazione anomala. Cosa ne pensate? Marco, tu che di certo ti interessi della cosa?
Personalmente mi... credo poco a una futura collaborazione tra Stati Uniti e Cina, perché la Cina è ancora troppo alla ricerca di un suo ruolo internazionale in tutta una serie di mercati e di situazioni, tra cui quella dell'astronautica. A dire la verità, ci pensavo proprio oggi mentre leggevo un'altra notizia rispetto al programma spaziale indiano. Si tratta di potenze emergenti che forse vedono nella ricerca immediata di accordi con le vecchie potenze, non solo geopolitiche ma anche astronautiche, un possibile segno di debolezza. E poi comunque essere indipendenti è anche un segnale forte al mercato, che dice sostanzialmente, tradotto proprio a pane e salame, siamo grandi, siamo forti, lanciamo bene e costiamo poco, costiamo meno della concorrenza. Quindi probabilmente si punta più che altro a mantenere buoni rapporti. Poi io non ho naturalmente fonti dentro la NASA, non sappiamo se ci sono in corso colloqui riservati. Mi sembra però sinceramente che il programma spaziale cinese sia totalmente avulso da quello internazionale, non se ne parla proprio. Pensavo ad esempio anche al fatto che nessuno degli astronauti cinesi ha messo sostanzialmente piede fuori dal suo paese. Non c'è nemmeno una ricerca di riconoscimento mediatico, quanto proprio quella dello stratagemma dell'avanzare a piccoli passi, questo dragone gigante che piano piano sta prendendo possesso anche del cielo. E secondo me è anche semplicemente affascinante vivere in un'epoca storica in cui pensavamo di non vedere più delle potenze contrapposte tra loro, per fortuna pacificamente e dal punto di vista spaziale, non diciamo militare.
Io sto leggendo un libro che si chiama The Next 100 Years, Next 100 Years, se non sbaglio il titolo è quello, sì, che ho scaricato da audible.com. Se fosse uno sponsor ci starebbe una bella pubblicità, come fanno su This Week in Tech, uno dei podcast di tecnologia che seguiamo io e Marco. Comunque sto ascoltando, quindi non sto leggendo, sto ascoltando questo libro che parla del fa delle ipotesi, le fa in modo molto assertivo, molto certo, sull'evoluzione politica mondiale dei prossimi 100 anni. E la Cina la tratta subito all'inizio del libro, ma in tono molto sbrigativo, perché l'opinione dell'autore, di cui in questo momento mi sfugge il nome, è che è possibile prevedere cose, non è possibile prevedere il futuro, ma è possibile prevedere l'andamento politico a livello macroscopico, analizzando quello che è successo in passato, perché non si tratta di veri e propri cicli, ma ci sono dei pattern che si ripetono all'interno della politica mondiale. E la Cina tradizionalmente ha alternato periodi di forte chiusura e di autosufficienza forzata e isolamento a periodi di forte crescita, soprattutto commerciale, che sfociavano quasi sempre in rivoluzioni o in qualcosa che, a causa degli squilibri sociali all'interno della nazione, causavano il collasso del sistema. E quindi diciamo che la Cina, a credere a questo autore, non arriverà mai tanto lontano, perché non è vista neppure dagli Stati Uniti come un nemico credibile. Sicuramente lo è nel breve termine dal punto di vista economico, ma non c'è una vera e propria contrapposizione politica come quella che poteva esserci con l'Unione Sovietica. Anzi, il libro parla proprio della Russia e dell'aumentare dell'area di influenza russa nei Balcani, nelle ex repubbliche sovietiche, diciamo nella zona di cuscinetto tra l'Europa e la Russia, come il principale teatro delle prossime tensioni politiche nei prossimi anni. È interessante, non sono esperto, ripeto, di queste cose, ma mi sto interessando ultimamente. Magari il libro è scritto da un esaltato e scoprirò che sono tutte
Mike dalla chat richiedono lì il nome dell'autore del libro.
Il libro si chiama The Next 100 Years e l'autore è The Next 100 years.
Mentre tu cerchi, sinceramente penso che in questo momento, se c'è una nazione che può dir poco dal punto di vista spaziale, siano proprio gli Stati Uniti. Escono in un momento di forte, da un momento di forte debolezza, forse escono da questo momento di forte debolezza dopo 2 anni di sostanziali incertezze nel campo aerospaziale. L'amministrazione Obama non ha sicuramente brillato nella gestione dell'ente spaziale americano, prima ritardando a lungo la nomina di un amministratore e poi sostanzialmente azzoppando i piani, che possiamo più o meno condividere, ma che erano avviati verso lo sviluppo di un nuovo programma lunare. Secondo me, andare a cercare oggi un accordo con la Cina in realtà è solo un modo di fare melina, di prendere tempo, perché si stanno accorgendo molti analisti che la Cina cresce e come. E sapete bene che la crescita comunque comporta anche la capacità di produrre tecnologia che una volta era appannaggio solo di paesi evoluti come gli Stati Uniti. Io sinceramente vedo gli Stati Uniti come un paese in grande affanno sul piano aerospaziale e non ho nessuna fiducia nel fatto che la Cina non possa giocare un ruolo fondamentale. Anzi, potrebbe mettere la freccia e superare di slancio quando meno ce lo aspettiamo. Quindi è tutto da vedere. Intanto spero che i nostri amici americani recuperino un pochino di orgoglio e riescano a fare uno scatto verso un pieno recupero del loro programma spaziale, che è sempre stato il leader. Naturalmente, se noi europei li superiamo, io come europeo ne sono anche orgoglioso, ma la vedo molto molto dura anche da solo sul piano finanziario. La Russia altrettanto, ci vogliono i soldini per fare grandi cose. In questo momento la congiuntura economica della Russia, lo stato dell'economia russa non permette di rivaleggiare alla pari con gli americani, ed è solo per la cattiva gestione degli amici d'oltreoceano che i russi sono in questo momento col pallino in mano, col boccino di chi porta gli uomini nello spazio sulla stazione spaziale internazionale. Altrimenti non vedo grossi ruoli se non quello di vendere posti a bordo ai turisti spaziali e magari lentamente, col migliorare delle condizioni dell'economia, sviluppare maggiormente il loro programma. Però no, l'unico vero concorrente degli Stati Uniti secondo me è la Cina, e devono stare attenti a non farsi superare.
Ok,
Sì, per inciso prevedono altri due lanci prima della fine dell'anno, quindi il record passerà a 15.
Sì, in effetti sono praticamente inarrestabili, perché se facciamo la somma, i lanci sul territorio americano sono sicuramente più alti, però non è un programma spaziale statale, ecco, non è solo quello che fa numero, ecco, invece lì è una vera e propria, un vero e proprio sforzo a livello di sistema paese. Beh, comunque, ad ascoltare, ripeto, George Friedman, che è questo autore di cui parlavo prima, Marco sarebbe sicuramente in disaccordo con te. C'è da dire che non fa mai menzione del programma spaziale, se non sbaglio, almeno fin quando ho ascoltato, e nella contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Non ne fa mai menzione, e quasi sempre lui contrappone, anche analizzando la politica, ad esempio, dei grandi imperi inglese e spagnolo nei secoli passati, è sempre una questione di dominio dei mari. Sicuramente... per ragioni di commercio, ok? Lo spazio attualmente non ha ancora un peso commerciale sufficientemente elevato da diventare strategico per il controllo del pianeta, perché fondamentalmente di quello si parla. Sono superpotenze che fanno a gara per il controllo del pianeta, o dell'influenza sul pianeta, e se lo spazio arriverà ad essere strategico sia per fini commerciali che per fini bellici, sicuramente si vedrà un'accelerazione nelle attività da quel punto di vista. Ok, andiamo oltre, se non sbaglio, nel news docket. No, avanza qualche notiziola importante, che però riusciamo a smarcare abbastanza in fretta per poi buttarci nelle nostre rubriche fisse. Siamo arrivati all'ora in questo momento, sicuramente andremo ben oltre. Volevamo soltanto ricordarvi e farvi partecipi del lancio del Delta 2, che ha portato in orbita Cosmo SkyMed 4, andando a completare così la costellazione completamente italiana di satelliti dedicati all'osservazione della Terra, Cosmo SkyMed. È una cosa completamente gestita dall'Agenzia Spaziale Italiana ed è uno dei più avanzati sistemi di osservazione della Terra, tant'è vero che...
E dal Ministero della Difesa,
esatto, quindi... comunque completamente italiano, sì. Ed è utilizzato per tecniche di monitoraggio del territorio, per calamità naturali o ad esempio anche per il controllo dell'abusivismo edilizio, ad esempio, forse per quello che in Italia...
C'è dalla chat Fionor che ha messo un link dell'alluvione in Veneto visto da Cosmo SkyMed.
Infatti, una delle cose delle più importanti prove pratiche che hanno dimostrato la valenza del sistema sono stato appunto il controllo delle emergenze dai terremoti e alluvioni nel sud-est asiatico ad Haiti e adesso anche per le alluvioni in Veneto. Volevo portare l'immagine nel video, ma vabbè, seguite il link, magari lo riproponiamo nelle note dell'episodio.
Scusa Mike, giusto per ricollegarmi al discorso che facevo prima brevemente, il lancio di Cosmo SkyMed ha visto l'ultimo volo prenotato, venduto, del Delta 2, che è un vettore americano, è stato il cavallo di battaglia, il cavallo da soma di vari lanci di grandissimo successo, due su tutti, quelli dei due rover marziani Spirit e Opportunity, ma sostanzialmente è caduto il mercato e non c'è interesse negli Stati Uniti per acquistare dalla ULA, che è una joint venture che possiede il Delta 2, formata da Boeing e Lockheed Martin, che prima erano concorrenti e poi addirittura si sono associate perché il mercato era esilissimo, per cui, così, giusto sempre per parlare di decadenza del gigante dal punto di vista aerospaziale, questo è un altro sintomo, un lanciatore blasonatissimo, ma che sostanzialmente non ha più clienti.
È stato il 350° lancio, fra l'altro, dei vettori Delta, contando dal Delta 1 fino al Delta 4.
Eh sì.
Ma qual è il delta temporale tra un lancio ad un delta e un altro?
Adesso è abbastanza lungo.
Beh, comunque il Delta 4 è uno dei candidati forse l'avete letto, mi sono distratto leggendo la chat, uno dei candidati al lancio di eventuali mezzi manned americani, di conseguenza ci sarà ancora da parlare di Delta nel futuro. Direi che possiamo passare alle nostre rubriche. Marco, ti sei preparato le tue specialità nella rubrica che stiamo cercando di rendere regolare, chiamata Io Robot?
Sì, anche se in forma un po' più breve degli altri giorni, e credo che il pubblico mi ringrazierà, visto che comunque stiamo andando abbastanza lunghi. Sono due notizie, una legata al sorvolo della cometa Hartley 2 da parte di Epoxy. Ne abbiamo parlato, se non mi sbaglio, nell'ultimo episodio, quindi è una sorta di aggiornamento, perché questo sorvolo è andato veramente molto bene. Alle 10 del mattino, ora della costa est americana, quindi intorno alle 4 del pomeriggio italiane, il 4 novembre, o forse le 5, non mi ricordo, siamo un po' sfasati con il ritorno all'ora solare. Comunque, tra le 4, non è grosso l'errore, mi perdonerete, la sonda ha sorvolato questa grossa patata che è Hartley 2, che avvicinandosi al sole si surriscalda e si frattura, lasciando uscire dal suo interno, dal nucleo, grossi sbuffi di vapor d'acqua misto a sabbia, sostanzialmente neve sporca che si vaporizza e crea la classica scia da cometa che tutti ben conosciamo. Le osservazioni innanzitutto sono state spettacolari, sono state pubblicate sul forum sia immagini che animazioni delle varie fasi di avvicinamento, che è andato benissimo, tra l'altro. Quindi, oltre a ottenere un risultato dal punto di vista scientifico, perché l'analisi delle immagini aiuterà a comprendere meglio la composizione di questa classe di comete alla quale appartiene Hartley 2, c'è anche una conferma dal punto di vista della capacità di manovra di Epoxy, che è la reincarnazione, la fenice che esce dalla vecchia missione Deep Impact, che appunto è stata in grado di avvicinare esattamente come previsto questo oggetto del sistema solare. Il punto di massimo avvicinamento è stato circa 700 km e quindi gli scienziati sono assolutamente soddisfatti, sono in corso le analisi dei dati. Per tutte le curiosità e magari per fare una visita al sito internet di Deep Impact Epoxy, che si trova sulle pagine NASA, vi invito a dare un'occhiata ad astronautinews.it/archives/2720, dove è ben documentato il tutto per la penna virtuale di Luca Frigerio, uno dei nostri articolisti.
Considerato che una missione praticamente gratis, perché la parte di lancio e di inserimento in orbita eliosincrona era già stata effettuata per la missione di Deep Impact, direi che il ritorno scientifico è tra i più alti. Perché...
E ha anche un primato curioso questa missione, il sorvolo della cometa Hartley 2, perché è la prima volta che una cometa viene vista così vicino, quindi il nucleo di una cometa viene visto così vicino dal suo scopritore, che è ancora in vita. Si tratta dell'astronomo di origine inglese Malcolm Hartley, che lavora in Australia e che ha potuto seguire da vicino appunto la sua cometa. È la prima volta che accade.
Beh, oltretutto in questi giorni è successo, sempre dal punto di vista delle missioni unmanned, un altro evento abbastanza interessante, anzi, se vogliamo meglio definirlo, inquietante, cioè che la Cassini, la sonda che ha una grossa parte di investimento anche dell'ASI, che ha realizzato alcuni dei suoi strumenti di bordo, è andata in cosiddetto safe mode. Cassini, ricordo, è una sonda di esplorazione che ha raggiunto il sistema di Saturno, e quando parlo di sistema lo faccio a ragion veduta, perché non si limita a esplorare il pianeta Saturno in sé, ma appunto il sistema di satelliti che lo circonda. Con abili manovre e correzioni di rotta compie vari flyby vicini a Titano e ad altri satelliti minori. Ebbene, probabilmente per un piccolo bug nel sistema di raccolta e gestione dei dati, la sonda è andata in errore, e come quasi tutte le sonde di esplorazione del cosmo sono state istruite a fare, per evitare il peggiorarsi della situazione, in pratica si addormenta la maggior parte delle sue funzioni hardware, si mette a trasmettere a bassissima velocità attraverso l'antenna a basso guadagno, che però ha il vantaggio di riuscire a trasmettere senza un puntamento preciso, e richiede in pratica istruzioni al suo creatore, cioè a terra. Insomma, Cassini chiama il suo creatore e
che sento ha risposto, forse un piccolo riferimento a The Motion Picture, sento
esatto, un riferimento, non riesco a farne a meno, esattamente quello che ha fatto Cassini, ottenendo in risposta la procedura di reboot. Questo perché? Perché gli ingegneri a terra che si occupano di questa sonda hanno deciso che era più prudente non modificare il baco che pare essere stato individuato, perché mettere mano al software facendo sostanzialmente un aggiornamento del BIOS, se vogliamo paragonarlo al mondo dei PC, a distanze letteralmente cosmiche, è molto più rischioso che affrontare eventualmente un futuro improbabile ripresentarsi del baco. Quindi incredibile come a volte la scelta migliore sia quella di non risolvere il problema. Naturalmente Cassini continua ora a funzionare regolarmente, anche se sono ancora in studio le conseguenze di questo momento di blackout della sonda che doveva manovrare, e quindi potrebbero esserci delle piccole ripercussioni, piccole o grandi, non lo so, lo scopriremo presto, nella traiettoria che Cassini compie intorno a Saturno e nel suo sistema. E nulla, direi che se non avete altri commenti questa parte possiamo considerarla conclusa. Voi Paolo o piuttosto che Luigi, che siete due cultori di queste, di questo genere di missioni, avete qualche cosa da aggiungere?
Nulla da aggiungere, seguo sempre a bocca aperta le immagini che arrivano dalla Cassini.
Ah sì, sì, sembrano fantascienza pura. Io sempre consiglio il nostro ascoltatore casuale che ha scoperto Astronauticast da poco a farsi un bel giro sul sito di Cassini Huygens, che do subito, mi ricordo il nome perché è facile da ricordare, si chiama Cyclops.
Sì, adesso, sì, sì, cyclops.org, lo pronuncio all'italiana ma per fare capire esattamente come è scritto.
Cyclops con la Y?
No, è con la I normale. Como, Imola, Como, Livorno, Orvieto, Palermo, Salerno.
Ciao l'India, ciao di Lima, Oscar, Papa Sierra.
Il sito degli X-Men comunque.
Esatto.
Sì, hai ragione. Beh, visitate questo sito, perché su internet oggi, signori, avete un tesoro. È una cosa che ripeto sempre anche durante le conferenze divulgative al Planetario. La generazione di mio padre si accontentava di qualche trafiletto sul giornale che poi ritagliava gelosamente e collezionava negli album. Invece noi abbiamo l'opportunità oggi di collegarci al web e scaricare praticamente poche ore dopo che sono state scattate delle immagini straordinarie che sembrano uscire dai più grandi illustratori di fantascienza degli anni 50 come Chesley Bonstell, ecco. O addirittura creare anaglifi a comando con immagini provenienti da Marte con meno di 24 ore di ritardo sul
Marte. Ti ringrazio del complimento che mi ha ringiovanito, perché anch'io come la generazione di tuo padre ritagliavo gli articoli dai giornali.
Ok, invece l'altra rubrica fissa di ogni settimana è la dedicata all'esplorazione di Marte, ed è opera, e la ascoltiamo direttamente dalle parole del nostro Paolo Amoroso.
Bene, benvenuti a quest'altra puntata di Annali Marziani, la rubrica in cui, prendendo spunto dalla storia dell'esplorazione spaziale e della conoscenza di Marte, teniamo anche un po' compagnia a un nostro amico lontano, Diego Urbina, che sta compiendo un viaggio simulato verso Marte in un laboratorio di ricerca a Mosca. Oggi parliamo di un argomento strettamente collegato a Marte, cioè i prodotti da forno. In particolare parleremo di un pane, di un tipo di pane molto conosciuto nei paesi di lingua tedesca.
Il marziapane.
In particolare quindi la Germania, l'Austria, la Svizzera, poi anche in Alto Adige, probabilmente lo conoscete, si chiama Brezel in italiano o Pretzel.
Scusa un attimo, sta ridendo da solo, lo vediamo nella chat, non riesce a fermarsi, sta ridendo per la sua battuta.
È incontrollabile, è in risonanza per gli effetti della sua battuta. Comunque ecco, potete vedere una fotografia di questo tipo di pane cercando sulla voce di Wikipedia Brezel nella versione italiana di Wikipedia, oppure Pretzel in quella inglese per esempio, e dicevo è questo tipo di pane
molto buono,
in cui ottimo, abbiamo una sfoglia che in fase di lavorazione ha una forma tubolare in cui gli estremi vengono avvicinati, parzialmente sovrapposti e ricongiunti con il resto del tubo, diciamo, della sfoglia, in modo da creare un paio di anelli da una parte. E proprio sono proprio questi anelli che ci danno così lo spunto e il collegamento con il pianeta Marte, perché fu proprio il grande astronomo tedesco Kepler, uno dei protagonisti della rivoluzione scientifica del 600 insieme con Galileo e Newton, a paragonare il movimento di Marte in cielo, cioè il percorso che segue Marte in cielo, proprio con il pretzel, la forma del pretzel di questo tipo di pane, in particolare i cappi, perché il problema fondamentale dell'astronomia antica, millenni di studio di conoscenza astronomica, è stato proprio quello di decifrare il movimento dei pianeti in generale, in particolare di Marte, in cui questo fenomeno è ancora più accentuato, dei cosiddetti movimenti retrogradi, il cosiddetto moto retrogrado, in cui un pianeta che normalmente in cielo si vede spostarsi nel corso dei mesi e degli anni da occidente verso oriente, sembra rallentare fino a fermarsi, torna poi indietro con un movimento che viene chiamato retrogrado, cioè in direzione opposta al moto diretto da occidente verso oriente, poi rallenta di nuovo e riprende il moto diretto.
Mi ha spiegato con gli epicicli, se non sbaglio, no?
Esatto, questi cappi, questi anelli che i pianeti sembrano eseguire in cielo, venivano spiegati dall'astronomia antica con dei complicati meccanismi di cerchi ruotanti contemporaneamente, che venivano chiamati epicicli, deferenti, eccentrici e in vari altro modo, e che l'astronomia della rivoluzione scientifica con Keplero poi ha spiegato come semplici effetti prospettici dovuti al movimento contemporaneo della nostra Terra, da cui facciamo le osservazioni, degli altri pianeti, in particolare il pianeta Marte, che con questa situazione di moto relativo possono spiegare ugualmente bene, e anzi hanno altri vantaggi, il movimento apparente, così con questi cappi che a Keplero ricordavano la forma di questo tipo di pane molto gustoso. E Marte è stato proprio il protagonista in questi millenni di evoluzione dell'astronomia, quindi in cui si è cercato di risolvere questo problema fondamentale. È stato protagonista perché, avendo un'orbita molto eccentrica, cioè come un'ellisse molto schiacciata, evidenzia in maniera particolare questi cappi, che possono quindi essere misurati e osservati con facilità. Concludo invitando Diego Urbina, che so che ci ascolta in differita, a non dirottare la sua astronave simulata per ritornare verso la Terra per assaggiare il Brezel, se non l'ha mai fatto, insomma, di avere un po' di pazienza e verrà premiato. Tornando a casa magari potrà assaggiare questo pane.
Se qualcuno si trova a Milano una sera e vuole uscire, lo porto io a mangiare il pretzel in un posto. Non faccio pubblicità perché non ce n'è motivo, però conosco un buon posto a Milano dove si possa assaggiare una buona birra tedesca mangiandosi dei pretzel.
Marziapane.
Anche conosciuto come marziapane.
È una fame.
Anch'io, infatti, ce l'ho anche aperta l'immagine che avevo messo prima nello stream video. Adesso faccio venire fame a tutti quanti per qualche secondo e poi la tolgo. Link della settimana, e alla fine non siamo neanche andati così tanto lunghi, 1 ora e 12 minuti. Link della settimana, quale usiamo di quelli che sono lì sotto, Marco?
Quello che vuoi, Mike, dai, sei il regista, chiama tu, io sono a tua disposizione.
No, non abbiamo ancora parlato di quello che c'è scritto qua, vero? Del primo dei due? Ne abbiamo parlato la volta scorsa?
Mi pare di no.
Allora direi che passo la parola a te, Marco, perché è farina del tuo sacco.
Non ancora completato, però.
Beh, release allora, early, release often, come che è? Già mettere fuori le cose per avere il feedback degli utenti il prima possibile. È un po' la filosofia dello sviluppo 2.0, no?
Sì, esattamente. Dunque, sto lavorando a un vecchio progetto che coltivavo con intensità varie da circa 2 anni. Si tratta di un generatore automatico di anaglifi che va direttamente sul sito delle missioni MER, dei due rover marziani Spirit e Opportunity, di cui abbiamo già fatto cenno prima. Preleva in automatico le coppie di possibili generatori di anaglifi e le presenta sotto forma di interfaccia web al sottoscritto per il momento, che sceglie quale è la più spettacolare e opportuna visualizzare e creare come anaglifo. Il risultato di tutta questa cosa che ho battezzato mio D3D, cioè Mars Image of the Day 3D, è visibile sulla home page di astronautinews.it in un piccolo box sulla destra. Quindi quelle immagini in realtà non sono esattamente automatiche, perché non tutte le stereocoppie possibili presentano risultati che danno un buon effetto 3D, e soprattutto perché è necessario, a seconda dell'orientamento della testa dei rover, operare un attimino per come dire, sovrapporre in maniera corretta, ottenere il miglior effetto di profondità possibile, per cui sì, c'è un intervento manuale, anche se minimo. Il tutto avviene attraverso un'interfaccia web su una pagina che per il momento, ancora per qualche tempo, resterà nascosta dietro le quinte del sito ISA, ma che l'intenzione è quella di liberare almeno in parte questa funzionalità, per far sì che ciascuno di voi possa costruire i suoi anaglifi marziani con relativa facilità. Il contro di questo, e che mi preoccupa un po', è che siccome il lavoro di elaborazione delle immagini, che sono 1024x1024 pixel, è tutto a carico del server del nostro provider, magari facciamo arrabbiare il tecnico che si occupa di consumo di CPU, però insomma.
Ma lei, abbiamo preso apposta l'offerta cloud, no, grid computing, che dovrebbe allocare più risorse nel momento in cui noi chiediamo più risorse.
Allora, intanto vi chiedo il feedback, come diceva giustamente Michael. Quindi non tutti i giorni ci sono stereocopie interessanti, per questo non sempre viene aggiornata l'immagine, ma se andate in questo momento su astronautinews.it vi trovate nel...
astronautinews.it nella sidebar di destra.
Trovate questo anaglifo che cliccando potete ingrandire e con gli occhialetti rosso-blu apprezzare un po' di effetti 3D. Sviluppi che farò nei prossimi giorni, cioè dopo la convention, perché altrimenti mi va via il cervello evaporato, sarà la possibilità di ricercare, come in NASA Image of the Day, gli anaglifi creati nei giorni precedenti, e di avere qualche notizia tecnica sulle immagini utilizzate per la generazione, quindi data, telecamera, sequenza fotografica da cui sono state tratte, un po' di altre cose. Se apprezzate questo progetto o se avete dei consigli, fate pure, c'è il forum a vostra disposizione. E tra l'altro volevo chiudere ringraziando Roberto Lem Beltramini, che mi ha dato veramente una mano in un primo processo di revisione, dove, pensate un po', avevo invertito le immagini traendo i colori sbagliati dall'immagine sbagliata, per cui avrei fatto un'uscita con relativa figura da cioccolataio immediata. Per cui grazie tantissimo Roberto per il tuo aiuto, e se qualcosa di buono c'è in queste immagini, la maggior parte è merito tuo.
Ok, nel frattempo qui stanno ridendo tutti quanti alla grande, ma non ho capito perché cosa.
Perché mi è sembrata di vedere acqua su Marte.
A Ricky sono caduti gli occhialini e le glifi dentro il caffè.
Io vedevo loro due che ridono, la chat che è esplosa in una risata, ma io ero rapito a osservare l'immagine e non ho... Vedo Riccardo che si asciuga gli occhiali. Va bene. Anche la puntata 8 della stagione 4 volge al termine. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico come al solito, ma ci siamo molto molto divertiti. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato in voice, ma anche la nostra chat, che resterà con noi nell'after party mentre prepareremo i file da pubblicare. Da parte mia, di Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso da Milano,
Marco Zambianchi da Erve,
Luigi Morielli da Carmagnola
e Riccardo Rossi da Modena.
Appuntamento a mercoledì prossimo per la puntata 9. Ad Astra!